Vado al prossimo. Visione TV, citiamo due articoli. La strana estate dei malori improvvisi. Dal 1 al 15 luglio, 199 casi di decessi.
Caspita, 200 persone morte, solamente le prime 2 settimane di luglio sono morte in 200 e migliaia con malori strani. Cosa hanno detto i media? Niente, silenzio tombale, tranne qualche caso che non hanno potuto nasconderlo.
Questi 199 casi di decessi sono stati segnalati in giornali diversi in tutto il paese, in Italia.
Ma i
Quindi
media grandi no.
sono anche quelli che nessuno li ha segnalati.
Sì, i media grandi segnalano qualcuno qui, qualcuno là che non possono farne a
Sì.
meno. Va bene. Dov'è un Corriere della Sera che ti dice, c'è un altro giornale, leggi anche quello lì.
Sì. Continua l'estate dei malori improvvisi. I casi dal 16 al 31 luglio.
Quindi le altre 2 settimane, 4 settimane in totale, luglio, perché? Perché è il mese passato. Va bene.
221 casi di decessi in
Quindi in totale 420.
un mese.
In un mese, 420 casi in un mese di morti. Ma stiamo scherzando, è una guerra. È una guerra. Nella seconda guerra mondiale c'erano mesi e mesi che non morivano in 500.
E questi articoli enumerano tutti i casi di decessi e ognuno di questi menzionano che dopo aver preso
Eccetera, eccetera.
l'eccetera, eccetera, si hanno avuto malori e sono morti. E
Ah,
dice
signore.
l'articolo: i decessi vengono catalogati in base al giorno di pubblicazione dell'articolo di segnalazione. Alcuni casi saranno sicuramente sfuggiti al nostro esame. Inoltre, per molti malori improvvisi non viene data nessuna comunicazione online.
Sta dicendo 400 che sono riusciti a reperire e mettere insieme, ma non si sa quanti altri che non si sa.
Sì.
Perché uno che muore di attacco di cuore, ma attacco di cuore, non è. Tutti quelli che si sono siringati credono che la siringazione è buona. Credono. Quindi quando muore il vecchietto, il nonno muore attacco di cuore, attacco di cuore. Chiamano il dottore, sì, certo. Pronto il timbro qua. Quindi quante centinaia? Ancora ce ne sono state in questo mese che non hanno registrato? Uno. Quindi da 500 possiamo andare tranquillamente anche a migliaia. Attenzione. E quante decine di migliaia di malori, eccetera, che i dottori hanno detto che non possono firmare che è stato collegato alla siringazione? Dimmi.
Infatti domani sentiremo via Skype una sorella che sta vivendo proprio una situazione come questa. Ha ricevuto la siringata e sta molto male e nessun dottore vuole confermare, dargli una confermazione, una carta, che lei non deve fare il secondo vaccino perché sta male.
E lei vuole una carta che dica che qualcuno l'aiuti, e i dottori non vogliono dargliela, perché se la collegano alla siringata, loro sono nei guai con le farmaceutiche.
Domani in Skype preghiamo per questa sorella per guarigione e sentiremo la sua
Una
storia.
volta c'erano le streghe nel pentolone con dentro pipistrelli e ratti morti che mescolavano per fare pozioni magiche. Oggi questi qui. Queste streghe sono diplomate, sono vestiti di bianco e si presentano come scienziati. Ma lo sai che tutta la classe medica, ho detto tutta, 99%, sono generoso, tutte a sostenere le idee di Hitler, la classe medica, a fornirgli, a baciargli i piedi, di guarda, qui uno studio di un branco di dottori bla bla bla, hanno detto così che, e come dice lei, Mein Führer. Così dice il mio Führer? Che gli ariani sono superiori e gli ebrei ad Auschwitz. Perché? Perché andavano lì con le foto, guarda su internet le vedi, sono lì che con i metri di misuravano il cervello degli ebrei per dimostrare che erano inferiori. Tutta la classe medica, 99% la classe medica. Se Sai cosa ha detto l'Istituto Medico, come si chiama? C'è un articolo dell'Istituto Nazionale della Medicina Australiana. Sai cosa hanno detto?
No.
Vogliono cancellare dall'albo dei medici tutti i dottori nazisti, perché dicono erano nazisti. Quelli là erano considerati i più intelligenti del mondo, i più dottori del mondo, i più medici migliori del mondo. Tutta una nazione! Mm-hmm. Sì, e adesso tutto il mondo. Cioè la stragrande maggioranza. Chi si dissocia? Pecora nera! Terrorista! Lo dissero anche a Gesù. Allora, la gente del mondo oggi pensa. Cosa pensa Angela? Ma mi conviene che mi faccia il vaccino perché sennò rischio di perdere le vacanze. Non è solo un problema di vacanze qua. Il diavolo sta solo cercando di togliere quello. Ma c'è ben altro. Il diavolo cerca di toglierci non tanto le vacanze, ma cerca di toglierci la tua anima. Non è, qui il problema non è le vacanze, svegliamoci. Io guarda, sono 48 anni che non faccio vacanze, massimo un giorno. Però Angela,
vero,
da
sì,
quando
vero,
mi
vero.
Conosci, quante vacanze ho fatto io?
No, niente.
Ma non abbiamo tempo delle vacanze, c'è gente che va all'inferno e tu vai in vacanza a mangiare il gelatino, ma mangiatelo qui il gelato e di corsa che devi andare a evangelizzare.
Sì, ma i fratelli che conosciamo non sono preoccupati per le vacanze, ma per il lavoro. Stanno perdendo il lavoro.
Sì, oggi parleremo un po' di quello. Voglio incoraggiare i fratelli che perdono il lavoro. Sai, in Egitto gli ebrei perdevano il lavoro. Capito? Infatti li uccidevano, buttavano i bambini nel Nilo perché i propri coccodrilli devono mangiare. Oggi sono preoccupati che le coccodrilli delle farmaceutiche devono mangiare e gli buttano, sono famelici. Comunque guarda, questi malori improvvisi adesso cominciano inspiegabili. Ma come inspiegabili? Ma ve lo spiego io, scusa. Sono stati siringati e fregati. I malori mica vengono, come mai prima non venivano, adesso dopo tutte queste siringazioni stanno arrivando? Ma insomma, vogliamo mettere 2 più 2. Quindi adesso questi malori improvvisi, anche i siringatori non sanno più che pesci prendere, tranne che attendere il prossimo comunicato stampa da parte dei loro supposti pseudonimi sedicenti, basta, scienziati, che sono nel libro paga delle farmaceutiche. E cosa faranno? Secondo me annunceranno l'ennesima variante. Ci sono malori, ma è la variante giapponese, è la variante della Mongolia, del Polo Nord e del Polo Sud. Stanno usando tutte le lettere alfabetico, alfa, omega, delta. Quindi loro mettono una variante, problema risolto. Un po' come l'evoluzione, quando una cosa non riescono a spiegarla, aggiungono un milione di anni, e dici, adesso questo spiega tu. Ah, che intelligente che siamo qua. Quindi adesso siamo in attesa che annunciano la prossima variante per giustificare i malori. Ed ecco che 448 dal loro cilindro, ecco che spuntano le orecchie del prossimo coniglio. Eccola qua, variante conigliesca. Tirano fuori il coniglio e così qual sarà la soluzione, Angela? Sarà un'altra siringata. Dice, c'hai malori? Tranquillo, siamo pronti con la siringa. Mm-hmm. Oh, i miei salvatori! Eccoci, siamo qua, paga e noi siringhiamo. Magari la prossima siringata magari la danno alla cinese, direttamente nei fondelli, capito? Cioè proprio la siringa risponde è il salvatore di tutto. E adesso
quindi,
che facciamo? Adesso?
Ogni malore quindi non è per via della siringata, ma è una nuova variante che sta spuntando fuori, perché hanno scelto l'alfabeto greco, che è abbastanza lungo, per dare nomi a quante varianti vogliono.
Alfa, omega, delta, beta, sì. Cos'è lì? Cioè, è un po' come l'evoluzione. Quando gli dici, ma come fa questa storia? Mi sembra tutto il contrario. Dove sono gli anelli mancanti? Ah, ma aggiungi 3 milioni di anni... e il problema è risolto. Come fate a provare quello là che 3 milioni di anni fa il gatto non è diventato cane? Un milione di anni, cosa vuoi? Broglioni con la patente. Guarda, c'è un paio di due scritture, Angelo, Proverbi 29 e Giovanni 12, ce le hai?
Sì.
Per cortesia, dacci un po' di acqua fresca in questo deserto.
Proverbi 29 e 25.
Cioè, qui stiamo parlando della paura, capito, fratelli? Queste scritture sono sulla paura. Perché sulla paura? Voglio parlare della paura. Perché non possiamo farci guidare dal terrorismo ufficiale, dalle pressioni, dalle minacce. Va bene? Cioè, come dice il proverbio, la paura è la peggiore consigliere. Scritture sulla paura.
Proverbi 29 e 25.
Sull'inganno della paura.
La paura degli uomini è una trappola, ma chi confida nel Signore è al sicuro.
Va bene, non fate decisioni guidate dalla paura, perché il diavolo sta facendo un grande can-can verso di là perché vuole che andate verso di qua. È come quei cowboy che sparano per aria per spostare le mucche dall'altra parte. Giovanni 12.
Giovanni 12, 42 e 43. Ciononostante, molti, anche tra i capi, credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo confessavano.
Perché?
Per non essere espulsi dalla sinagoga.
Paura.
Perché preferirono la gloria degli uomini alla gloria di Dio.
E allora, stiamo qua a fare contento uno che vuole siringarci o a Gesù che vuole salvarci? Il fatto che per arrivare alla salvezza di Gesù a volte devi rinunciare a qualche comodità. Per esempio devi spostarti, a volte capita anche quello, sai, dal salotto dove stai bevendo il cappuccino alla brioche andare verso su una croce a prendere dei chiodi. È un pochettino scomodo, ma a volte Gesù richiede quello. Mai farsi guidare dalla paura, vi guiderà solo un male peggiore. Va bene? La strategia delle ritirate non ha mai vinto nessuna guerra. Amen. Amen. I martiri.
Amen, amen.
I martiri. Tutti loro hanno messo la loro vita a repentaglio perché volevano che Gesù fosse propagato. E adesso, anche se sono morti, stanno parlando. Sai che i martiri che sono morti parlano?
La loro testimonianza parla.
Lo dice la Bibbia. Ce l'hai Ebrei 11 lì?
Sì.
Verso 4.
Ebrei 11, 4.
I morti parlano. Quelli che muoiono in Cristo però parlano.
Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte. E per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora.
Capito? Abele sta ancora parlando da morto. La sua testimonianza, la sua fede in Cristo. Ebrei 12:1.
Ebrei 12:1. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato.
Il peccato qual è? In questo caso sto parlando del peccato della paura. Non fatevi impaurire nel nome di Gesù Cristo. Demone della paura, vattene, ti scaccio sotto i miei piedi. Amen.
Deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta.
Alleluia.
Amen. Amen. Grazie Gesù. Gloria. Infatti voglio dirti una cosa che una sorella ha scritto proprio ieri. Le ha detto che fa un
Come
lavoro...
Come si chiama?
Si chiama Fiorella.
Fiorella, che bel nome.
Ha detto che ha un lavoro pubblico e non intende di siringarsi. E le ho chiesto come farai e ha detto cercherò di tenere duro il più possibile, dopodiché chiederò possibilità di prepensionamento, anche se con forti penalizzazioni economiche, nell'attesa che non sia confermato l'obbligo. Diversamente cambierò lavoro. Dio vede e provvede.
Beh, se devi farti pensionare, fallo subito, perché arriverà al punto che metteranno delle regole, perché magari tutti correranno al prepensionamento. Che se tu ti sposti in un'altra nazione, per esempio, che so io, Ungheria oppure la Croazia, e ti puoi portare alla pensione di là. Sono arrivate delle... Sì. Mi ricordo una sorella è arrivata qui e riceveva qui la sua pensione,
sì,
in Sud America.
Sì. Per diversi anni ha ricevuta senza problemi.
Va bene, sì. E la somma era sufficiente per giustificare il permesso di residenza che gli glielo diedero, gli diedero il permesso di residenza con una pensione, quant'è che prendeva?
500 euro riceveva.
500 euro al mese era sufficiente per avere il permesso di residenza.
Sì.
Quindi il mio consiglio, fratelline e sorelline, correte di corsa a pensionarvi.
Mm-hmm.
Se perdete la metà, almeno prendete la metà. E l'altra metà venderete noccioline per le strade. Quello che castagna arrosto,
sì,
se fa fredda.
Almeno hai un ingresso mensile, sicuro.
Certo. Uno dei migliori lavori è avere un triciclo per le strade, a vendere gelati, a vendere caramelle, quello che vuoi vendere, perché incontri gente e allora puoi dire un piccolo Dio ti benedica. Dio ti benedica. Come va? Come va? Ah, veramente sono degli acciacchi. Oh, ma io sono cristiana. Posso pregare per te? Ok. Guarda, mettiamo il gelato qui così che non si scioglie. Metti la mano, no, non preghiere chilometriche. Semplice. Come Gesù, quanti chilometri erano lunghe le preghiere di Gesù? Gli portarono un muto, un cieco, un muto, e gli, no cos'era, un sordo. E gli dice, Effata, basta. Cioè vuol dire, apriti. E le orecchie si aprirono. Senza, non è che ogni volta deve scacciare tutti i demoni dell'inferno. Tirare fuori la lista, Satana, Satanas, Apollos, Abaddon. No, non c'è bisogno. Quando ti senti guidato, sì. Lega il diavolo in nome di Gesù Cristo, ma taglia corto però. Non passate tutto il giorno a parlare del diavolo. Ti sgrido, ma una volta è più che sufficiente. Sgridalo una volta e poi il resto tutto lo dà il Signore. Passa il giorno col Signore. Amen?
Amen.
Amen. Dove eravamo, Angela? Tu che sei brava con l'orario qua.
Ti dicevo su Fiorella che cerca di pensionarsi.
Fiorella vuole pensionarsi. Ecco, il mio piccolo suggerimento è fallo di corsa. Non, chi deve fare una cosa giusta la faccia subito, perché più aspetti, più sei guardato storto e il diavolo troverà degli inghippi per magari poi non darti neanche quello che è tuo. Va bene. Ora, riguardo a queste povere vittime ammalate, queste che si sentono male, malori, cosa c'è intorno a questa gente che si è siringata sperando di far contento il signor Draghi? Non puoi far contento nessun dragone. I dragoni si sgridano, si vincono. Ti immagini Davide con la fionda, cioè, adesso vado a cercare di far contento Golia. E non puoi far contento Golia. E vado lì, gli offro un caffè italiano. Signor Golia, qui c'è un caffè espresso, guarda, ristretto, un po' di crema. Signor Golia, voglio essere amico. Golia gli può solo dare una pietra sulla fronte, stenderlo e tagliargli la testa, nient'altro. Adesso il combattimento è nello spirito, va bene? E chi vuole menare le mani, aspettare un attimino. Viene Armageddon, ci sarà anche quello. Nel frattempo andiamo correndo per il mondo evangelizzando e cercando pecorelle. Lo scopo della persecuzione, della tribolazione, è che andiamo a cercare pecorelle nel nome di Gesù Cristo, e che anche si svegli la Chiesa, altro scopo. Allora, queste povere vittime che si sono siringate sperando di compiacere il sistema, adesso sono soli, vanno all'ospedale, mi sono sentita male, qui c'è una pillola, e togliti di torno perché io c'ho da fare, ciao. Allora non si sono rimasti così contenti nonostante mi sono siringato, no, non saranno mai contenti. I lupi non sono mai contenti, anzi, i mercenari adesso si godono i 30 denari dei loro padroni farmaceutici, va bene, e continuano nelle televisioni a ipnotizzare le povere vittime. E la solita propaganda, argomentazioni, dati cosiddetti, virgolette, scientifici, in realtà dati gonfiati ad arte. In Occidente sono gonfiati, in Cina sgonfiati. Manipolati dalle multifarmaceutiche. I dati, poi sono dati che le farmaceutiche forniscono in giro. Sono loro che pagano i virgolette gli scienziati per scrivere libri che dicono quello che i farmaceutici vogliono. Quindi, fratelli, non prendete le vostre istruzioni per la vostra vita dalla TV. Non fate guidare la vostra vita dalla TV. Non è una fonte cristiana. Non è la voce di Dio la televisione. Non vi dà le istruzioni di Dio. al contrario. E i dottori? E queste sono persone come tutti gli altri. Possono essere buoni, possono essere onesti, virtuosi, che seguono il giuramento di Ippocrate. Altri invece seguono quello di Ippocrate. Magari ce ne sono anche dottori non solo buoni ma anche cattivi, non solo onesti ma anche criminali. I dottori sono gente come tutti gli altri. Bisogna guardarsi da loro come da tutti gli altri. Guarda, qui c'è un articolo di uno, un cosiddetto dottore, un criminale che usava il proprio sperma per fertilizzare le sue clienti. Un centinaio di donne che si servivano delle sue cure. Qui nella foto c'è una giovane donna, che ora ha 25 anni, un'americana, virgolette, una delle sue figlie, che questa qua lo ha denunciato suo padre, quando ha scoperto che suo padre non era quello, non era il suo padre, ma era, ha scoperto che c'è una banca dati in America, la banca del DNA. È andato a cercare il DNA, ha scoperto che il suo DNA di lei è quello del dottore dove la madre si era fatta fertilizzare.
Amazing.
Questo qua metteva il suo sperma nelle donne che venivano a farsi fertilizzare diciamo in modo medico, con siringhe, non so come fa.
Sì, sì.
Cos'è che dice? Me lo dice questo qua, il giornale USA Today, l'America Oggi.
USA Today. Settlement reached against fertility doctor accused of using his sperm to impregnate woman. A Canadian fertility doctor accused of impregnating woman with the wrong sperm, including using his own. He has agreed to a proposed $10.7 million settlement.
Va bene, adesso traduco. Cioè, sto dicendo che i dottori non è che potete chiudere gli occhi e fidarvi del dottore come se fosse Dio. Non potete fare questo. Il dottore sarà buono, bravo, come me, come te. Occhi aperti, binocoli puntati. Il giornale dice... dottore che usava il suo sperma per mettere incinta delle donne si è accordato di pagare $1 million di danni. Ha accettato. Allora dice Marina Pitofsky, giornalista, USA Today, dice un dottore canadese specializzato nella fertilizzazione accusato di avere impregnating, messo incinta delle donne, usando il suo proprio sperma. Si è accordato di pagare 10,7 milioni di dollari alle sue vittime. Ho letto tutto l'articolo e lui non ammette che ha fatto niente di sbagliato, non lo ammette, che la sua reputazione non lo permette.
Ah.
Però paga 10 milioni di dollari. Perché okay. Siccome è innocente paga 10 milioni di dollari, capito? Se era colpevole non ne parliamo neanche. Insomma, Dio giudicherà quei siringatori che spaventano la povera gente, che gli dicono se non ti siringhiamo non vai a lavorare, non puoi, cioè ricatto peggio dei nazisti. Io non lo so, ma Dio sa chi sono i colpevoli. Dio ha le sue giuste punizioni e saranno eterne, e saranno terribili, per quelli che dicendo che non c'è Dio si comportano come se loro fossero Dio.
Sì.
Dicono che sono atei ma si presentano come Dio. Decidono sulla tua vita. Io vedo tutto questo come un addestramento, anzi una misericordia di Dio, una prova per insegnarci. A cosa? A superare le prove ben più difficili e serie che vengono. Angela, tu c'hai Apocalisse 13 lì?
Sì.
Shoot.
Apocalisse 13, 15 a 17. Le fu concesso di far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine. Vado a 16.
Sì, sì, salta.
Obbligò tutti a farsi mettere un marchio. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio.
Capito? Beh, leggete tutto il passaggio. Con calma, io ho un po' di premura. Riferimento a Apocalisse 13, 15 a 17, questo è per i fratelli nuovi, che i fratelli, le pecore grasse, queste cose le hanno già memorizzate. Insomma, chi di voi si preoccupa di perdere adesso, in questo momento, certi diritti, sappia che quando verrà il marchio 666, perderà tutti i diritti. Va bene, usateli se potete, per il pensionamento, quello che vi pare, ma andate sempre col sorrisino. Fate conto che andate davanti a un ufficio della Gestapo e dite scusi, è possibile che non mi mandate a Auschwitz? E perché non dovremmo? È la legge. Perché vede questo, 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 quell'altro, quest'altro. Paolo dice, io sono romano. Dice, noi ti mandiamo lo stesso dai giudei. E allora io mi appello a Cesare. E così si è fatto l'eutanasia senza neanche pagare soldi. Insomma, l'hanno ucciso a Roma, poche parole. Però per Cristo. Guarda, andiamo a Giovanni 16, 2, perché viene questo tempo.
Giovanni 16, 2. Vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio.
Capito? Attualmente ci sono questa zizzania che credono di fare una cosa giustissima, proteggere il mondo. Come? Con la depopolazione, con le siringate, eccetera. E credono che è giusto. Gesù l'aveva detto. Crederanno di rendere servizio a Dio. Il loro Dio ovviamente sono i soldi, per loro un servizio per il loro Dio denaro, così che ce n'è di più per loro. Quindi ognuno ha il suo Dio. Mm-hmm. E Gesù l'aveva anticipato. Crederanno di fare il giusto uccidendovi. Tu potevi chiedere a qualunque da Auschwitz o uno qualunque dell'SS e loro ti direbbero, ma è logico, questi sono inferiori, sono bestie, non possiamo considerarli uomini, e allora noi li ammazziamo senza nessun problema. Io sono andato di persona a vedere i forni crematori. Auschwitz è una cosa vera. I numeri non si sa perché ognuno li pompa, li sgonfia come gli pare. Però, in effetti, lui, gli ebrei li uccideva sul serio. Dimmi.
Stavo ascoltando ieri il libro di Richard Wurmbrand in audio, Torturato per Cristo, che veramente lo raccomando a tutti voi fratelli. Noi abbiamo l'audio in inglese, se volete ve lo mando, se capite l'inglese, altrimenti abbiamo sulla pagina radio in testo il libro di Richard Wurmbrand, Torturato per Cristo. Un libro breve, lo ha scritto in 4 giorni. Però è come una scuola, un insegnamento, come operare sotto la persecuzione.
E poi c'è anche il bello spirito come scrive. Non è per mettere paura, è no. Per aiutarti a vincerle.
No, perché era sotto il comunismo e racconta Wurmbrand come evangelizzavano i soldati russi, ma in continuo. Gli ufficiali dell'esercito russo venivano convertiti e poi li aiutavano di nascosto per distribuire Bibbie, li aiutava a evitare persecuzioni. E come la Chiesa ha dovuto operare di nascosto, quindi era la Chiesa underground.
Quindi cominciate adesso, fratelli. La chiave, per cortesia, prestate attenzione a quello che sto per dire. La chiave, il punto, il target, il traguardo, non è salvare la vita, quello è secondario. È portare Gesù ovunque andiamo. Atti capitolo 8, verso 1 e 2, dice, furono perseguitati dopo che Stefano fu ucciso, vi fu grande persecuzione in Gerusalemme, scapparono tutti da Gerusalemme e andarono dappertutto predicando il Vangelo. A volte riceviamo dei messaggi che in un certo senso mi lasciano un po' perplesso su quella poca. E mi chiedono ma quanto si guadagna, com'è la vita lì, si sta bene. Ci viene da ridere. Il missionario non chiede se la. C'era un missionario in Africa, ricordo la storia, sono andati a intervistare i giornalisti, ma lei non ha paura di lavorare in mezzo ai lebbrosi? E no, non ho paura. E se prende la lebbra? E lui gli ha fatto delle mani e fa, l'ho già presa. Cioè, il missionario non ha paura della morte. Tanto guarda anche il più anticristo, il più lazzarone, il cristiano più disubbidiente deve morire. All'ospedale 2-3 anni di sofferenze per un cancro, o quello che sarà. Ma perché non moriamo se dobbiamo nel campo di battaglia che è più ispirante, più eccitante, più glorioso, meno noioso e meno doloroso? Amen. E più veloce.
Amen, amen. Grazie Gesù. Ah. Amen.
Cosa vogliamo campare? Tanto siamo buoni a nulla, perché dobbiamo campare così a lungo? Per far cosa? Campare a lungo per fare niente per il Signore, ma meglio un giorno da leone che 100 da codardo. Cosa hai letto, Angela?
Ho letto Giovanni 16, 2.
Brava, bravissima. Leggi di nuovo.
vi espelleranno dalle sinagoghe. Anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio.
Ecco, ecco, ecco. È inutile cercare di spiegare al nazista che non è educato a ammazzare gli ebrei. Cos'è? Se sprechi tempo, evangelizzalo! Viene il tempo in cui molti di quelli che adesso vi spingono a ricevere siringate che voi non vorreste, che sto parlando di chi? Degli amici e conoscenti intorno a voi che vi dicono siringati, forza, perché se no è così, eccetera, ma non la sente la televisione, appunto perché la sento che non voglio. E quella gente lì che adesso vi amano così tanto che perché vogliono che vi siringate, vi abbandoneranno, non saranno più lì. Cosa cercate di compiacere dei conoscenti che non saranno lì quando avrete bisogno? Non compiacete Dio. Matteo 10, 21 e 22.
Il fratello darà il fratello a morte e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Matteo 10, 21 e 22.
Perseverare, perseverare. Anche nel sistema anticristo che viene vi saranno quelli che non vorranno perdere le vacanze, il lavoro, la spesa nei supermercati. E se hanno accettato una siringata per non perdere le vacanze, quanto più prenderanno il marchio invece di perdere un lavoro. Quando saranno senza soldi, non potranno fare la spesa. E con taluni intorno che supposamente li amano, che saranno lì a maledirli perché non si marchiano. Perché non marchiarsi? Così fanno tutti. Lo ha detto anche la televisione. Anche i grandi religiosi della Pacciamama dicono che e va bene, ci benedicono anche con la loro acqua santa.
Infatti c'è questo articolo di TGcom24 che dice il Green Pass arriva in Vaticano. Anche il Papa ha il suo.
Ti immagini il primo Papa Pietro, il primo Papa tra virgolette, che ti immagini Pietro col Green Pass in giro, ti immagini andare lì dall'imperatore romano a dire scusi mi dà permesso, ragazzi questo è circo gratis, non dovete neanche pagare qui, risate garantite.
Questa è una cosa che veramente è evidenziata nel libro di Wurmbrand, Torturato per Cristo, come tutti i capi delle chiese si inchinavano all'anticrista Stalin, e tradivano le pecorelle, purtroppo. I pastori tradivano le pecorelle.
Davano i nomi alle... Ai, 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 ai. Mi sembra... Comunque questo signor Pacciamama, lo chiamiamo signor Pacciamama, ha risolto il problema. No? Non so mai come chiamarlo questo. Mi sembra questo qua, mi sembra lineare e coerente con la sua politica. Il prossimo passo dovrebbe essere di mettere la Pacciamama con una siringa attaccata al collo al posto della croce, insomma, ecco. Di pregate per le pecore confuse di questa religione, che una volta era anche cristiana, sai? Sai che erano cristiani questi una volta? Sto parlando della gerarchia, eh? Le pecorelle sotto lo sono ancora, non tutte. Alcune sono madonnari, altre sono medjugoriani, altri sono... però ci sono molti di questa religione che credono nella Bibbia, non tutti, c'è tantissimi solamente preghiera ripetuta, pappagallo e basta, però ci sono anche i credenti cristiani che dovete, pecorelle sperdute che non gli hanno insegnato niente, una cosa solo gli hanno insegnato, a non leggere la Bibbia, non capirla, l'Apocalisse dovete strapparla pagina per pagina e buttarla via, perché se la leggete allora diventate fanatici. Allora, qual è la domanda, Angela?
E come ci proteggiamo? Cosa facciamo?
Qui adesso a parlare contro una chiesa o l'altra, religione o l'altra, sono bravi tutti.
È facile.
In internet tu clicchi dove ti pare, tutti hanno capito tutto. Hanno fatto un video su qualunque cosa. Chi sono gli anticristi, cosa stanno facendo, cosa è il diavolo. E la maggioranza, tantissime cose sono verissime, sono d'accordissimo. Però è sufficiente sapere cosa sta facendo il diavolo.
No.
Ti immagini tu sei in una battaglia, il tuo generale ti dà tutta l'informazione, cosa il tuo nemico sta facendo. Signor generale, io cosa faccio?
Servono risposte.
Silenzio, non fare troppe domande. Lasciati spiegare cosa fa il tuo nemico. C'ha cannoni così, bombe così, coltelli così. E guarda, sta programmando di torturarci. Va bene, signor generale, lei non è molto ispirante, ma io cosa devo fare? Silenzio, somaro, ascolta, clicca un altro video. Altri problemi. Che dobbiamo andare a Gesù, dallo Spirito Santo. Cosa dice lo Spirito Santo? Giovanni 16, 13. Quando sarà venuto lui, Angela?
Lo Spirito del Signore
vi guiderà
in ogni cosa,
tutta la verità, e vi mostrerà cose
a venire.
Quindi se abbiamo lo Spirito Santo, va bene, e non siamo un'altra chiesa mezzo addormentata, speriamo di non esserlo, chi lo sa, solo Dio lo sa, ok, non sta a me a giudicarmi. Lo Spirito Santo ci dirà cosa fare, cosa non fare. Giusto? Oh, chiediamo allo Spirito Santo. Allora, andiamo a Atti capitolo 9, per cortesia. Dio ce l'ha detto e lo abbiamo studiato mille volte e non so fino a quando potrò ripeterlo. Non so fino a quando sarò in giro. Quanto ancora sarò in giro per ripeterlo. Ce l'hai Atti 9?
Atti 9, 24 e 25.
E venne a conoscenza
del loro complotto. Essi facevano persino la guardia alle porte, giorno e notte, per ucciderlo.
A Paolo.
Ma i discepoli lo presero di notte e lo calarono dalle mura dentro una cesta.
Allora, qual è il messaggio per noi che lo Spirito ci vuol dire? Che dobbiamo procurarci delle ceste?
No.
Insomma, non è proprio necessario. Ci sta dicendo... Preparatevi a uscire dalle finestre se necessario. Non state lì a sperare nei politici. Io lo dicevo tanti anni fa. Non sperate in Salvini, poveraccio che ha i suoi guai. Pregate per lui. Adesso si è siringato insieme alla Meloni. Tutti siringati, tutti d'accordo. Le farmaceutiche gli hanno dato qualche mancia, tutto a posto. Il Salvatore è Gesù Cristo. La verità da seguire. Non la troverete guardando la Gruber, guardando la televisione, ma dovete andare alla Bibbia, a Gesù, al Vangelo, alle profezie, pregare disperatamente, mettersi in ginocchio tutti i giorni e non alzarsi dalle ginocchia se Gesù non ti ha risposto alla tua domanda. Gesù, vogliono licenziarmi? Cosa mangio? Cosa bevo? Come mi vestirò? E se poi stiamo zitti, Gesù ci parlerà. Io non posso adesso, se qualcuno ha problemi grossi, scriveteci, io pregherò e cercherò di aiutarvi in preghiera, così dice il Signore. Però abbiamo migliaia di fratelli, va bene? E ogni situazione è diversa. Però posso dirvi dove è la soluzione, sulle vostre ginocchia, in ginocchio. Chiudere gli occhi, mettetevi inginocchiati a fianco del vostro letto, un bel tappeto sotto, così non vi alzate troppo presto per la scusa che le ginocchia fa male. Doppio tappeto, così entrate in presenza di Gesù e lì ci rimanete. Tre tappeti, un cuscino, state in ginocchio. Fino a quando? Fino a che Gesù ti parla. Finché senti una pace che ti entra nel cuore. Senti la pace? Gesù, a destra o a sinistra? Io vado a sinistra. Oh, però c'è a destra una pace. Allora, Signore, mi sembra a me che è a destra. E continua a pregare. Domani preghi di nuovo, Signore. A sinistra? No, a destra. Mi sposo a Mariolino o la Giannina? O Mariolino o Giannino? Forse la Mariolina perché c'è i tacchi più alti. E poi c'è il rossetto di grido e tutti gli fischiano quando passa. È giusto, no? Sbagliato. Non necessariamente. Niente contro il rossetto, potete usarlo. Va bene? Anche le sorelle qui lo usano. Ah, poco, poco, ma lo usano. E, però invece dall'altra parte c'è più pace. Insomma, qualunque sia questa domanda, portatela davanti al Signore, mettetela ai suoi piedi e aspettate. Non vi muovete. Signore, devo prendere decisione di corso, ho paura, paura, paura che non mi danno il salario, non c'ho lavoro. Signori, sono terrorizzato. Cosa devo fare? E allora, decisione di corsa. E lì c'è una strada bella larga, quell'altra troppo stretta. Andiamo di corsa. È così che si fa decisione. Chiudi il becco, chiudi la sala cinesca, chiudi il lavoro, chiudi il rumore e apri le orecchie. Gesù vuole parlarti prima di, Angela aiutami, prima di?
Prima del diavolo?
Prima che tu parli. Gesù ha parlato prima che tu chiedi. Prima che mi chiamino io avrò risposto. Cos'è Isaia 65? Isaia 65. Prima che mi chiamino avrò risposto. Staranno ancora parlando, avrò mandato la risposta. E allora cosa sto cercando di dire? Che se vi mettete in ginocchio, specialmente la mattina prima di mangiare, va bene? Precedenza assoluta, vi permettiamo, perché siamo generosi, potete fare una corsa al bagno, tornare di corsa, in ginocchio, aspettare, perché io, Signore, vengo al primo posto, voglio essere onorato prima di tutto.
Amen.
Dimmi.
Isaia 65, 24.
24, cosa dice?
Avverrà che prima che mi invochino io risponderò. Parleranno ancora che già li avrò esauditi.
Alleluia. Atti 14, 5 a 7.
Atti 14, 5 a 7. Ma quando ci fu un tentativo dei pagani e dei giudei, d'accordo con i loro capi, di oltraggiare gli apostoli e lapidarli, questi lo seppero e fuggirono nelle città di Licaonia, Listra e Derba e nei dintorni, e là continuarono ad evangelizzare.
Fuggirono dalle città e dove andarono a evangelizzare? Io sono fuggito dall'Europa perché c'erano troppe capre. Mi dicono, oh tu perché tu ti nascondi? Mi nascondi che ci sono capre come te in giro. Ecco perché, ci sono caproni come te, mi devo nascondere, da te mi sto nascondendo. Caprone, zizzania. E ti voglio bene, che noi amiamo tutti noi. Siamo, Angela,
come guardi. Ma non così? Sembra, non sembra che ami
insomma,
tutti.
Insomma, per neanche loro...
Dillo con amore.
Neanche loro stanno facendo una mossa per farsi amare.
Eh no.
Perlomeno io sto cercando.
Amen.
Però devi confessare, devi ammettere che io sto cercando.
Amen. Sì, quello è vero.
Quanto ci riesco non è chiaro. Va bene.
Sì.
Gloria a Dio. Però le pecorelle, com'è bello.
Quindi la soluzione dei discepoli, vediamo di Paolo in Atti 9 e discepoli Atti 14, erano di fuggire, andare in un altro posto ed evangelizzare.
E questa è la risposta che Dio vuole darvi a voi, fratelli, che se voi pregate, se stamattina pregavate prima che arriva quello che grida, fratello Giuseppe, Gesù ve l'avrebbe detto così tanto amorevolmente che Giuseppe non deve neanche gridare. Gesù vi avrebbe detto, se vi perseguite in un posto, andate in un altro. È logico. No, io mi fermo e Dio mi protegge, ma tu sei un fessacchiotto.
Io ho la fede.
Io
ho Dio mi ama.
Dio mi ama. Io ho la super grazia. Eccola qui nel taschino, guarda, io la uso come voglio io. Guarda, io personalmente diverse volte ho dovuto spostarmi più o meno nello stesso modo. Non dico nella cesta, ma quasi. Ed è stato il solo modo di poter rimanere missionario del Vangelo. Ho dovuto imparare ad essere come uno zingaro. So che questa è una parola offensiva per certi, ma io ho evangelizzato in chiese zingare, gente come te, come me. Sì, ma loro, qualcuno di loro ruba i polli. E tu cosa rubi? E i politici che tu voti, cosa rubano? I polli? Magari rubassero i polli. Loro vanno con l'autotreno quando vanno a rubare loro. E tu li voti. C'è qualche zingaro, mica tutti, trovo qualche pollo, qualche pollastro. No, aspetta, ho sentito uno che ha rapinato una banca, ma insomma viviamo in un mondo così. Però ci sono anche pecore. Quello che ho incontrato io era molto pecore.
Però
che rubavano niente, erano cristiani.
Quello che tu dici non è imparare da loro a rubare i polli, ma imparare da loro come spostarsi, essere nomadi.
Oh!
È quello che impariamo dai zingari.
Brava Angela, continua a predicare che tu fai bene.
No, torniamo al punto.
Mi hai colto sulla parola. Gli zingari, tra i quali vi sono tanti dolci fratelli, affidabili, figli di Dio, io ne ho conosciuto tanti, sono sopravvissuti gli zingari per millenni.
È vero.
E quindi dobbiamo imparare questo da loro. Nessuno è mai riuscito a distruggere gli zingari, lo sai? Ci ha provato Hitler ed altri, e questo perché, sai perché gli zingari hanno per istinto di mettere in pratica un saggio comandamento. Angela, tu devi averlo lì, Matteo 10:23.
Sì. Shoot. Quando vi perseguiteranno in una città,
fuggite
in un'altra. Matteo 10:23. Perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto.
Cioè Gesù sta dicendo, non vi mancheranno mai posti dove scappare. Gesù è l'occasione, quindi a Matteo 4, usava questa strategia, proprio questo. Cosa dice?
Matteo 4:12.
Cosa dice?
Gesù, udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea.
Hai capito? Cioè non è che dice, hanno messo in prigione Giovanni, presto! 12 discepoli, 12 spade. Di corsa, Zaccheo scende dall'albero, prende una lancia. Lazzaro, prima che muori ti mettono una tomba, di corsa, armarsi fino ai denti, andiamo a liberare Giovanni Battista. Adesso gli faccio vedere io chi, a Erode chi sono. Adesso vado lì e gliene suono 4. Invece cosa ha fatto Gesù? Si è ritirato in Galilea. Cioè ha battuto la ritirata, ha ingranato la retromarcia. Caro armato italiano, a volte bisogna andare in retromarcia. Va bene? È per questo che Giovanni diceva, ma è veramente Cristo questo? Non viene qua a schioccare le dita a liberarmi?
No. Ma non è perché era un coward.
Un vigliacco.
Un vigliacco, ma perché è una strategia di combattere.
Esatto. Non esiste un combattimento, una guerra, che ogni tanto deve fare un passo indietro. È come una danza. La danza fa un passo avanti e un passo indietro, un passo avanti e un passo indietro, la danza. La guerra è così. C'è il momento che dice attacchiamo di qua che ci sono pochi soldati nemici, invece ti trovi una divisione di carri armati davanti. Ritiriamoci che non possiamo superare la linea dei carri armati. Ritirata! Avanti e indietro. Tutte le guerre che sono state vinte sapendo non solo quando slanciarsi all'attacco e morire per la tua patria, perché muori anche facilmente, ma anche quando è il momento di ritirarsi e salvare la pelle, così che puoi combattere migliore in un altro momento. Sì, va bene.
Amen.
E allora i missionari sono così. Gesù da missionario ha detto, ok, hanno messo in prigione Giovanni, ecco il piano, scappiamo, ritiriamoci. Una ritirata strategica. Capito?
Amen.
Questo che invece è questa qui, questo comprendonia nelle nostre zucche quadratus, non entra una volta, noi vogliamo sempre, no, e non guardare la politica neanche, non ti aiuteranno.
Amen.
Quindi Gesù si ritirò in Galilea, quindi allora cosa faceva Gesù? Si spostavano, come gli zingari, non erano zingaro, ma come gli zingari. I zingari ci possono insegnare a sopravvivere, un carretto, un cavallo e un tendone sopra, colonizzarono il Far West così. Io mi ricordo quando ero in Romania, una volta ho visto un accampamento zingaro, ci sono stata una quarantina di carri, dove vicino Oradea, erano tutti in circolo, 40 carri, 50 carri, e passavano la notte così, bellissimo, in circolo con un fuoco in mezzo, lo vedi solo nei film. Bellissima la Romania, ragazzi. Chiunque fa lo zingaro, l'ha un buon posto. Però ce ne sono molte di più di zingari in Bulgaria. Comunque adesso si stanno molto westernizzando, molto occidentalizzando. Gloria, gloria.
Amen.
Insomma, adesso uno dirà, ma allora fratello Giuseppe, non possiamo più avere una casa? Ma sì che puoi avere una casa, certo. Noi viviamo in una casa adesso, anzi viviamo sui carri con le tende sopra.
No.
Dora,
no.
Siamo accampati sui carretti?
No, una casa in affitto.
Radio trasmettendo dal carretto.
No, però è una casa in affitto che siamo pronti a lasciare se necessario.
Oh, infatti noi non rimaniamo mai troppo tempo in una casa. Va bene, sempre le valigie non le abbandoneremo mai, saranno vuote ma le teniamo, servono. E allora una casa è bene averla, e di solito abitiamo nelle case, no, però siamo pronti a farne meno. Quindi, fratelli, vi dico, siate pronti come Abramo a vivere in tende. È così che Abramo sopravvisse. C'è la bella tenda di Abramo, c'è
la foto
sì. di Abramo,
sì.
ce l'hai lì?
Sì.
Con l'accampamento.
Sì, però tende giganti queste.
Belle, vedi che bella. Mm-hmm. Le tende di oggi come si chiamano?
I furgoni camperizzati.
Mobilità si chiama. Si chiama mobilità su ruote. Queste sono le tende di Abramo di oggi. Ma Giuseppe, tu vuoi che abito su un furgone? No, no, no. Non ci capiamo. Abiti in una casa, però il furgoncino parcheggiato fuori, pronto con la batteria bella carica. Se tu abiti vicino al mare, cosa devi avere, Angela?
Una barca.
Una bella barca parcheggiata sotto la tua finestra, che non devi neanche uscire dalla porta, che è già allagata, salti dentro dalla finestra con la tua borsa a tracolla, dove con John con alle pagaie a remare. John, dove sei? Are you ready, John, to with your oars?
Sure, but I don't know how long I'll be able to.
As long
dice,
as
dice sì, però non so quanto posso resistere.
Tell him as long, fin tanto che necessario.
As long as you can.
Yeah, that won't be very long.
He's counting on an engine.
Tell him, digli Angela. È importante che remi a più non posso, perché ogni tanto papà deve riposarsi un poco. It's good that you row as much as possible, because sometimes dad in his rest.
Yeah. Yeah.
Adesso puoi ridere, sei autorizzato. Uh-huh. Allora, il Signore è chiaro, va bene, la Bibbia è chiara, però quando leggete la Bibbia, non leggiamola come farisei che leggono, capiscono niente, come se fosse un dizionario biblico. Bisogna essere guidati. Ci vuole la patente, guidate dallo Spirito Santo. La Bibbia non si può leggere così, quello che capita, capita. Perché la Bibbia dice, pagina 1 dice a destra, pagina 2 dice a sinistra, da che parte vado? Ci vuole lo Spirito Santo. E dopo che ti dice, ok, a destra, adesso devi trovare un sacco di scritture per confermare quello. Io faccio così. Quindi andate, fratelli, spostatevi. Fratelli, traslocate. Tutti quanti pregate, digiunate, e Dio vi mostrerà in quale parte del mondo lui vi sta guidando. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Signore, Signore Gesù, benedici i fratelli che devono spostarsi, che vogliono spostarsi e che a volte è necessario spostarsi, Signore, dove lo Spirito Santo glielo deve dire. Fratelli, pregate nel nome di Gesù Cristo, guidami, Signore. Pregate, fratelli.
Amen.
Nel nome di Gesù, Signore, guidami, voglio la tua volontà, la tua guida, perché se tu non mi guidi, Signore, io vado a catafascio, io vado nel fosso, Signore. Sono cascato nel fosso molte volte, non voglio più cascarci. Signore, prima di muovere un passo verrò da te. Signore, vengo a te, alleluia.
Amen.
Gloria, gloria,
grazie,
gloria.
Signore.
Poi mette quel canto dopo. Signore, vengo a te.
Ok, sì.
Ecco, quindi nel nome di Gesù, preparatevi come Abramo. Abramo aveva imparato dagli zingari prima che gli zingari esistessero, prima che gli zingari andassero intorno con le tende, che oggi si chiamano roulotte, camper, quello che è.
Mm-hmm.
Abramo, forse hanno imparato da Abramo gli zingari, capito? Perché sono furbi, gli zingari. Zingari sono una razza intelligente, niente, sono così, sono, a volte lo usano anche per diversi scopi, va bene. Gloria a Dio. Angelina, ci sei?
Sì. Ultimamente avevamo parlato del fatto che ci sono alcune nazioni in Europa che possibilmente saranno un luogo di rifugio, specificatamente le nazioni di Visegrad, che sono Ungheria, Polonia,
Slovacchia
Repubblica Ceca, e possibilmente anche la Slovenia, la Croazia.
La Croazia ed altri.
Sì, ed altri.
Altri. Forse l'Irlanda, forse. L'Irlanda e poi anche forse l'Irlanda, però è sempre occidente lì.
Mm-hmm.
E però non sarà parte dei 10. E poi c'è anche Romania, Ungheria, Bulgaria, va bene?
Sì, e lo so che molti fratelli ultimamente pregano riguardo alla Croazia, Slovenia, perché sono molto vicini all'Italia e quindi sono potenziali per facilmente vivere lì. E voglio leggere alcune informazioni che abbiamo ricevuto sulla vita in Slovenia. un fratello ci ha inviato questo messaggio dicendo...
Questo è quello che gli abbiamo chiesto noi o...
No, è un fratello italiano che vive in Italia, però lui conosce la situazione in Slovenia.
Situazione? Sì, è un fratello molto dolce questo qua.
E dice...
E ci manda un sacco di informazioni. Ascoltate bene, fratelli.
La vita in Slovenia costa la metà di Trieste, in quanto il 35% dei triestini è andato a abitare lì, logicamente attaccati ai confini. Ti faccio un esempio. Sesana, o confine di Fernetti, l'affitto lì per 60 metri quadrati,
60.
L'affitto è di 260 euro al mese.
Capito poco, eh?
A Trieste, per 60 metri quadrati, è 650 euro al mese.
Caspita, questo qui, ragazzi, è più del doppio.
Le paghe sono basse in Slovenia e c'è il calmiere, mentre in Italia no.
Però sono basse, però sono equilibrate al costo della vita.
L'unico problema è che sono molto nazionalisti e se vuoi che ti accettino bisogna fare un bel corso di sloveno, in quanto un mio cugino lontano per prendere la cittadinanza è stato costretto a fare 3 mesi di corso di sloveno.
Ma il fatto è che sono molto nazionalisti è positivo, perché tengono lontano tu sai chi, capito? Tengono lontano e poi lì... Lo dice dopo che non li favoriscono molto gli immigrati, non danno soldi agli immigrati, lo dice qui?
No, quello è la sorella di Croazia che ha detto.
La sorella di Croazia ha detto che lo Stato non dà soldi ai immigrati che arrivano, per cui hanno meno incentivo a venire.
Sì.
Invece l'Europa occidentale, che programmano di usarli per lo scopo politici, appena arrivano danno, cioè che si aiutano con soldi, questo, allora sono attirati da queste cose. Invece queste nazioni nazionalistiche non danno tutti questi vantaggi, non ci vanno lì. Avanti.
Poi continua, un chilo di pane a Trieste costa 5,50 euro.
A Trieste 5,50 euro un chilo di pane.
In Slovenia un chilo di pane 1,80 euro.
Caspiterina, guarda, meno della metà.
Più entri in Slovenia all'interno, meno costa.
Wow.
Anche la benzina in Slovenia costa la metà.
Eh sì, perché in Italia non so se c'è 70-75% di tasse, una cosa mostruosa. È per questo che vogliono cambiare le macchine elettriche, però siccome la mafia sta guadagnando troppo, la mafia politica sta guadagnando troppo con le case che producono carburanti, loro sarà dura cambiare all'elettricità.
Amen.
Hai finito qui?
Sì, sulla Slovenia ho finito, quindi è una opzione. Pregate e vedete se il Signore vi guida.
Bene, d'accordo. Bene, allora... Fratelli, il punto è che cerchiamo che uno che è cristiano, per un cristiano la vittoria non sta nel salvare le proprie comodità che il mondo ci dà, i nostri averi, il nostro modo di vita, ma la vittoria è nel seguire quello che Dio ci dice, nell'ubbidire, nel combattere come Lui ci dice, non come noi vogliamo, e di camminare nella sua via, che è la sola che può proteggerci dagli inganni e dalle trappole del nemico. Conclusione, una scrittura angelina, Atti 20 e 24, nel nome di Gesù Cristo.
Atti 20 e 24.
Sì, e quindi abbiamo concluso questo punto.
Ma non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio.
Va bene, quindi la vittoria è, come dice Paolo qua, non faccio nessun conto della mia vita,
Amen.
Pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, di testimoniare del Vangelo, la grazia di Dio. Miei fratelli, questo è il traguardo. Non è salvare la pelle. Va bene? Se uno cerca, come ha detto Gesù, chi cerca di salvare la sua vita, la
perderà.
Perderà. Ma chi perde la sua vita per me e per il Vangelo,
la troverà.
La troverà. Avete capito? Fratellini, fratelloni, piccoli, grandi, nuovi e vecchi. Togliamo gli occhi dalla nostra vita per salvare la pellaccia. Chi cerca di salvare la sua vita nella tribolazione che viene, e anche oggi una mini tribolazione già iniziata, la perderà. Perché? Perché c'hai la priorità sbagliata. Va bene, perché il Signore anche se uno perde la vita, il Signore non è troppo preoccupato. Perché la vera vita non è questa, questa è solamente una semina, è solo per dimostrare al Signore se siamo buon semo o zizzania. Primo passo. Secondo passo qual è? Dimostrare al Signore se siamo cristiani attivi, che non si vergognano di Lui, oppure cristiani vergognosi che si vergognano davanti al mondo e in continuazione certe chiese rinnegano Gesù. C'è un gallo che canta davanti a certe chiese ogni giorno. Un gallo canta. Si sono vergognati di insorgere per Gesù Cristo nel tabaccaio, nella latteria, nel bar, lì quando compravano il pane, al posto di lavoro, nelle strade. Non sto dicendo di essere sciocchi quando si evangelizza. A volte lavori in un posto, non puoi suonare il trombone, evangelizzare, bisogna usare saggezza. Ma quello che il Signore guarda è quando possiamo, che non lo facciamo, che il Signore non è contento. Ci sono momenti che Gesù dice di non dire a nessuno che Lui è Cristo. C'è quel momento. Ma c'è il momento di salire sui tetti e proclamare. E quando è il momento di salire sui tetti i cristiani si vergognano, il Signore prende nota. Quello là si è vergognato di me e ha continuato a vergognarsi. E quando ci presenteremo davanti a Lui, non ci sarà la musica gloriosa, ci sarà la musica vergognosa. Angela.
Sì, dicevi che il Signore non è preoccupato tanto se uno perde la vita. Quindi questo messaggio non è perché dobbiamo salvare la pelle, ma per essere ubbidienti, per essere nella volontà di Dio.
Glorificarlo.
Per assicurarci che stiamo camminando in Cristo.
Amen, amen, amen.
Amen, Dio ci aiuti.
Io ti benedico, Angela, a te il microfono.
Ascoltiamo il canto Signore, vengo a te. E poi dopo mettiamo una bellissima testimonianza di guarigione da parte di Simone, che racconta come una donna che aveva tante malattie, incluso era sorda, è stata guarita da Gesù.
Beh, questa grazie, è una grandissima guarigione questa qui.
Sì, bellissima.
Ascolterete.
Forte.
Una guarigione multipla. Cioè, vedete che bello. Allora, Signore venga a te, questo canto cosa... Signore ce lo dà perché... Perché dobbiamo andare a Lui per avere le risposte, non andare a ascoltare, non alla televisione, ascoltare cosa dicono i presentatori, cosa dicono quelli con la cravattina.
Sì.
Non si trova la volontà di Dio cliccando in internet. In internet puoi trovare delle informazioni, le date di Carlo Magno, questo, quell'altro, informazioni. Ma la volontà di Dio non la trovi in internet, la trovi nella Bibbia. E la trovi in ginocchio, lo trovi in preghiera, lo trovi ricercando il Signore. E allora, Signore, veniamo a te.